Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Svegliatevi, svegliamoci.
In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia.
L'Italia si è desta. Domande, risposte e notizie. Per capire in che paese viviamo. Con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli, Daniel Moretti.
Mamma mia, l'Italia profonda che non affonda. La grazia vestita da baraonda. Il fuori in onda, la mora e la bionda. Affari da fare, la rabbia e l'onore. Ti ammazzo, ti strozzo, ti amo, ti apprezzo, a che prezzo?
Lungo il fiume di sabbia e di sangue.
Che canta, che scappa, gode e lavora.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
E dove se no?
Perché quelli più grandi come i nostri genitori hanno avuto un futuro e lo vogliamo avere pure noi.
Vedo che in mano stringi questo cartello. Che c'è scritto sopra?
Save the world.
The world is safe with us. Il mondo è salvo con noi. Help to save the world.
Qual è la minaccia più grande oggi per la Terra?
La plastica e le fabbriche.
Quando le vedi in televisione, che ti viene da pensare?
Intanto non dovrebbero costruire le fabbriche vicino agli alberi, perché poi lì si cadono le foglie e muoiono. E a me non mi piace affatto. E anche tipo nelle foreste, quando vanno a tagliare gli alberi, sì, è giusto che tagliano gli alberi così prendono il legno, però dovrebbero ripiantare gli alberi.
Conte, 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 che sei la mia passione, io parlo il vago del mattone, lentamente, guancia, guancia, io ti dico.
E insomma, Rita Pavone, la nostra nuova sovranista, così come, diciamo, diversi personaggi dello spettacolo, soprattutto donne, si è schierata. Si è schierata nel giorno del Global Strike for Future, questa manifestazione, questo sciopero dedicato soprattutto ai giovani, dei quali ci lamentiamo perché non hanno interessi, non hanno valori. Si interessano solo ai videogiochi, ad uscire, a pettinarsi, a mettersi l'ultimo smartphone. Poi il giorno in cui protestano per l'ambiente, per il clima, per la nostra terra, secondo la narrazione di molti, anche di molti giornali, diventa una scusa per saltare la scuola. Mettetevi d'accordo, mettetevi d'accordo. Comunque, la Gruber cosa dice? Sì, la Gruber, ciao. La Rita Pavone, la nostra Rita Pavone, no, perché per ovvi motivi mi è venuta in mente anche la Gruber, per alcune così protuberanze. Vabbè, lasciamo perdere. Rita Pavone cosa fa? Che dice che questa ragazza, Greta Thunberg, che è stata, diciamo, indicata per il Nobel per la pace, questa ragazzina che di fronte ai più importanti leader del nostro pianeta ha detto loro: mi state uccidendo il pianeta, quello sul quale io dovrò vivere, su quale i miei figli dovranno vivere, e i miei figli un giorno mi chiederanno: mamma, ma che avete combinato? Perché avete ridotto così il pianeta? Quella che vi abbiamo fatto ascoltare all'inizio si chiama Alice Imbastari, che ha 9 anni e frequenta una scuola elementare di Nettuno, che per alcuni già l'hanno ribattezzata la Greta Thunberg italiana. È soltanto un'altra ragazzina che si sta interessando a questo tema. E dovrebbe essere ben accettato, apprezzato da tutti una cosa del genere. Adesso, al di là di come la si possa pensare, fermo restando che ci sono dei dati scientifici più che acclarati ormai sulla vicenda, che comunque dei giovani, dei ragazzini si stiano interessando a delle tematiche così importanti come salvare il pianeta sul quale viviamo e che noi adulti abbiamo più o meno distrutto nel corso degli anni. No, Rita Pavone si è dovuta lanciare in questa sua polemica, una polemica con se stessa, come si diceva a Madire Gol, dicendo: questa bambina mi mette inquietudine, mi ricordo un film horror. Una figura di Malta abbastanza importante, perché ovviamente Rita Pavone non la sapeva, questa bambina è affetta dalla sindrome di Asperger. Insomma, non solo l'ha presa in giro, non solo ne ha denigrato il suo scopo, anche i suoi valori, i suoi ideali, ma l'ha pure presa in giro, ecco, per dei problemi che purtroppo non dipendono direttamente da questa ragazzina. Si è scusata poi Rita Pavone dicendo: non lo sapevo che fosse malata. E qui torniamo a un vecchio discorso che facciamo spesso anche qui all'Italia se desta, ovvero: ma è proprio il caso di dire la propria su qualsiasi cosa? Rita Pavone. Rita, abbiamo sentito questa tua bellissima canzone, Il ballo del mattone, ovviamente una canzone bellissima, dagli altissimi contenuti, è proprio cioè devi intervenire su tutto? E poi leggo da parte di molti adulti una grande invidia nei confronti di questi ragazzi. Sarà per l'invidia che loro sono giovani, che hanno veramente ancora tanto tempo davanti, oppure perché queste persone, questi ragazzi, vanno a scardinare l'immagine che abbiamo di loro, ovvero dovrebbero essere delle persone sedute sugli scalini a non fare nulla, a giocare col telefonino. E invece non è così. Poi più tardi magari vi leggo anche un pezzo dell'articolo del Tempo, Follia, il Nobel alla baby paladina del clima. Si parla qui all'interno su Il Tempo di una specie di complotto globale. Come se ad oggi la vera globalità, la vera globalizzazione non sia il carbone, il petrolio, cioè voi che usate di più, i pannelli solari o il gas per scaldarvi casa? Cioè qual è il complotto globale allora oggi? Dato che le energie più diffuse sono quelle fossili. Vabbè, questo è il grande complotto, l'operazione di marketing perfetta per un'opinione pubblica smaniosa di sentirsi buona, ci butta in mezzo immigrati. Questo articolo, Il Tempo, firmato da Pietro Di Leo. Insomma, vabbè, questa ragazzina c'ha la colpa di dire che bisogna salvare il pianeta dall'inquinamento. E secondo qualcuno non va bene, perché è schiava della globalizzazione e quindi non lo può fare, perché va bene così. Oh, andrà bene così. Che vi devo dire? Diteci un po' la vostra. Dai, 334-92-29-505. 334-92-29-505. Ci scrive Silvio: è normale che Rita Pavone ce l'abbia con lei, questa bambina lotta contro la plastica, puntini di sospensione, chi vuol capire capisca. Ma in apertura continueremo a parlare di questa vicenda che per certi versi fa anche un po' sorridere, però oggi c'è questa giornata particolare. Dopo vi daremo altri aggiornamenti, come hanno fatto già Misa ed Arianna, su questo attentato terroristico, almeno 40 morti in Nuova Zelanda, Christchurch, quindi una città quanto mai evocativa, la Chiesa di Cristo questa città si chiama, e ci sono stati questi attentati, pare da parte di 4 persone suprematisti bianchi davanti a delle moschee, e si parla di oltre 40 morti. Pensate che c'erano dei nomi di alcuni altri terroristi scritti e incisi sui caricatori dei fucili. Tra questi c'era anche quello di Luca Traini. Esportiamo veramente eccellenze. Ma come vi dicevo, voglio parlare in apertura di un altro discorso, che è quello del salario minimo garantito, perché è un argomento molto importante che riguarda fondamentalmente tutti quanti noi, la vita di tutti noi. Secondo uno studio del Sole 24 Ore, con il salario minimo a 9 euro l'Italia è tra i paesi con la soglia più alta. Ne parliamo insieme a un ex sindacalista, oggi esponente di Potere al Popolo, Giorgio Cremaschi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Poi magari dopo lo facciamo un passaggio su questa giornata per l'ambiente, Cremaschi, ma ecco...
Ma facciamolo subito, diciamo che è una giornata importantissima ed è un fatto davvero bello e importante che siano i giovani a mobilitarsi su questo. Poi diciamo c'è un po' di ipocrisia sopra, perché è evidente che quando... C'è una voglia degli inquinatori di inquinare questa battaglia, cioè se pensa che sì. Greta è stata invitata a Davos, al forum di Davos, dove c'è il concentrato delle multinazionali inquinanti del mondo e si riuniscono lì, c'è la solita ipocrisia. Ma penso
no,
che
però è vero anche che emerge che si attacca questa ragazza, questa ragazzina, per dire che in realtà non esiste l'inquinamento.
Quella è la feccia reazionaria che è nata, che c'è in tutto il mondo e che che finché agisce su Twitter, tra l'altro, voglio dire, ancora fa meno danni, perché come abbiamo sentito poco prima, in altri porti spara. Quindi in altri paesi del mondo spara, quindi nel mondo c'è anche un'ondata reazionaria. Questa crisi sta provocando varie cose, c'è anche un'ondata reazionaria fascistoide, razzista, che vuol tornare al Medioevo e che pensa che tornando al Medioevo si risolverebbero i problemi del mondo. Quindi questa è la verità, e quindi va riconosciuta. Forse c'è troppa timidezza, voglio dire, a considerare la cosa, c'è troppo politicamente corretto. I fascisti sono fascisti, e quindi bisognerebbe chiamarli come tali, ecco. Quindi, dopodiché, non c'è dubbio che poi hanno i fascisti hanno come hanno dei ruoli politici, e questo è legittimo. Il presidente degli Stati Uniti che nega il riscaldamento climatico e che vuole aumentarlo, è un fascista anche. E quindi voglio dire, i fascisti non si ripresentano mica sempre allo stesso modo, però ci sono. Quindi cominciamo a uscire anche noi che non siamo fascisti, che siamo antifascisti, dal politicamente corretto, e chiamare i fascisti col loro nome. Dopodiché
cambiamo, ripeto, registro oggi, linguistico, dice Grimaldi.
Esatto, oggi è una giornata importantissima, perché c'è una generazione di giovani che scende in campo con il futuro della terra.
Che ne pensa di quelli che dicono sono solo ragazzi che vogliono saltare un giorno di scuola, Cremaschi?
Ma sì,
poi molti gli adulti soprattutto ovviamente lo dicono.
Vabbè, sono invidiosi.
Vero, pure io sono un po' invidioso di questi ragazzi così giovani, pieni di ideali.
L'invidia degli anziani, come si sa, chi non può, come dice anche Fabrizio De André, chi non può più dare buon esempio da cattivi consigli, parafrasando un po'.
Certo, no, ma infatti io pure sono veramente invidioso della loro giovane età.
Quindi no, è importantissimo, però ripeto, sono convinto che questi giovani ovviamente avranno l'intelligenza di capire che c'è anche chi li vuole usare per non cambiare niente, perché, ripeto, ci sono sempre due avversari per chi vuole cambiare le cose: chi dice brutalmente, i reazionari che non le vogliono cambiare, ma anche quelli che sia...
Vabbè, ma è ovvio, Cremaschi, no, che ci sia
cambiamento per non cambiare niente.
È ovvio che ci sia qualcuno dietro queste manifestazioni, se veramente qualcuno pensa che un gruppo di ragazzini di 14 e 15 anni riesce ad organizzare, perché c'è internet, una manifestazione globale coordinata in milioni di piazze nel mondo, è un po' ingenuo. Ma per carità, però ti ripeto, da qui a denigrare la battaglia in sé, il cuore della battaglia...
Questa è una cosa vergognosa, esatto. Dopodiché è chiaro che in Italia abbiamo una grande battaglia contro, che è, diciamo, ambientalista, che è quella NOTAV. Ecco, quando io vedo i CITAV parlare bene di questi ragazzi, dico: attenti, perché il nemico è insieme a voi. Ecco, tutto qui. Tant'è vero che il 23 marzo scenderemo in piazza con i NOTAV a Roma, proprio sul clima, e fino adesso non abbiamo lo stesso lancio mediatico, ecco, per dirlo.
Ecco, e allora dovreste trovare un simbolo, una giovane, Cremaschi. Da far
parlare. Sono di tutte le età.
Di tutte le TAV, ecco, perdonatemi la battuta, ma mi è venuta. Senta, Cremaschi, allora, reddito minimo, stipendio minimo. Il Sole 24 Ore dice: con 9 euro, salario minimo a 9 euro, Italia è tra i paesi con soglia più alta. I sindacati si oppongono a questa misura, dicendo: così togliete il potere di contrattazione. È un tema, mamma io direi, mia, bello per la sinistra da
ma
discutere.
È il partito del PIL, è il cosiddetto partito del PIL, è diventato di moda, cioè quello che teoricamente mette assieme CGIL, CISUIL, Confindustria, associazioni imprenditoriali, vari, il partito del PIL, che se c'è da fare una battaglia negativa in Italia la fa, la sta facendo sulle grandi opere, sul TAV, e adesso la fa contro il salario non garantito, il salario minimo di legge, perché sia garantito uno deve avere un lavoro.
Certo.
e questo non c'è. Io penso che una legge ci voglia e sia giusto, perché la contrattazione da sola non ce la fa. Devo dire che questa linea, che mamma mia, se c'è una legge che definisce i salari minimi, la contrattazione chissà dove va a finire, è una cosa che ho sentito tanti anni da parte di CISL e UIL, non dalla CGIL, ma dalla CISL e UIL una volta, la CISL e UIL hanno sempre sostenuto. Quando c'era la
scala ieri mobile... la CGIL, da noi abbiamo avuto un noto rappresentante della CGIL e ci ha detto più o meno la stessa cosa.
Esatto, ma è quel fa esattamente quello che dico io, cioè nel senso che una volta c'era una... cioè la contrattazione non è un valore in sé, la contrattazione è uno strumento, non è un fine. Cioè la contrattazione serve a migliorare le condizioni dei lavoratori. Se una legge migliora i salari, e non vedo perché un sindacato dovrebbe essere d'accordo, dice no, lo voglio fare io, ma che cavolo di ragionamento è?
No, perché uno magari io pensavo, no, Cremaschi, uno può partire a contrattare da quella base, cioè dalla base.
È assolutamente così, ma lei pensa una cosa di buon senso che evidentemente, cioè voglio dire, in Francia la CGT sta facendo le lotte insieme ai gilet gialli per aumentare il salario minimo. Perché è chiaro che se io metto, come si dice, delle fondamenta a una casa, poi questo non toglie che io voglia alzarla poi la casa, no? Naturalmente, se posso aggiungere una cosa, quando si parla di soldi poi dipende sempre da quanti sono, perché sennò, cioè, per capirci, ci sono diversi progetti di legge in Parlamento. Io dico che è giusto una legge sul salario minimo se parte da 9-10 euro. Devo dire che il progetto del PD è più alto di quello dei 5 Stelle perché parla di 9 euro netti, mentre i 5 Stelle parlano di 9 euro lordi, e come si sa lordi vuol dire meno, meno di 9 euro, mentre 9 euro netti sono 9 euro. Quindi io direi che bisognerebbe attestarsi con un accordo su questa cifra tra PD per avere la più alta possibile, intorno ai 10 euro sostanzialmente. Questo aiuterebbe i salari italiani a crescere, perché credo che questa dovrebbe essere la discussione. Dove sono finiti i salari italiani? Sono sprofondati, e sono sprofondati a tutti i livelli, perché da un lato abbiamo i salari di 3 euro all'ora, 5 euro all'ora, anche regolari di 5-6 euro all'ora, quelli delle cooperative, quelli di tanti servizi, e poi abbiamo salari anche medi che, come dice uno stesso studio della CGIL, anche a seguito della cosiddetta contrattazione, cioè di contratti fatti sempre al ribasso, in questi anni hanno portato a perdere 1.500-2.000 euro all'anno la media dei lavoratori come potere d'acquisto. Quindi il punto da discutere sarebbe, invece che discutere in astratto, ci vuole una legge, la contrattazione e tutti questi bla 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 che servono solo a confondere le acque. Bisogna aumentare i salari in Italia? Sì, la legge può aiutare? Sì, e allora si faccia questo. È chiaro che se la legge è troppo bassa è meglio non farla. Ci sono in Parlamento i progetti di legge di LeU, che mi stupisce perché dovrebbe essere più a sinistra, invece più a destra, e di Fratelli d'Italia che parlano di un salario minimo a 7 euro. Ecco, a 7 euro è meglio non farlo, perché allora significa danneggiare una parte dei lavoratori. Quindi bisogna farlo a un certo livello, bisogna fare una legge che, voglio dire, permetta ovviamente ai sindacati di partire da lì per far crescere i salari nei contratti. È chiaro che se io tiro su la cantina e poi devo tirare su anche i piani superiori, e infatti la Confindustria è furibonda per questo, voglio dire, non perché non contratta, ma perché ha paura che aumentino i salari. La Confindustria, che è il Sole 24 Ore per chi non se lo ricorda, segue anche gli interessi ovviamente della proprietà, e quindi
è anche giusto
in questo caso. È l'unico teoricamente autorizzato. Quello scandaloso sono tutti gli altri giornali italiani, che sono quasi tutti in mano a industriali e fanno finta di essere in mano al popolo.
Allora, ecco. Un po' di messaggi, Cremaschi, perché facciamo questo filo diretto con gli ascoltatori che ci stanno scrivendo in tanti, al 334-9229-505, a testimonianza che poi questi discorsi che sembrano di politica astratta, ma poi in realtà entrano nella vita reale.
Certo, parliamo dei salari.
Allora ci scrive: parole sante e cristalline. Cremaschi andrebbe ospitato una volta a settimana. Cerchiamo noi di variegare, però lo teniamo in considerazione. Cremaschi ci scrivono poi: questo signor Cremaschi ha pronunciato la frase fondamentale: i fascisti sono fascisti e vanno trattati come tali. La ragione principale per cui persone in decadimento fisico, questa è brutta, che sono un po' fuori dai riflettori, Rita Pavone, criticano una ragazzina che si batte per l'ambiente, e che tale
non
battaglia, un attimo, finisco, essendo un argomento più sentito dalle persone di sinistra.
Non mi faccio sentire porcherie, per favore.
No, allora dice Federico, in breve, che dato che questo è un argomento più sentito a sinistra, le persone di destra attaccano chi si batte per l'ambiente. Questo lo faccio veramente la sintesi di quello che dice, esatto, che dice Federico. Sì. Anche sempre...
No, voglio dire, lasciamo perdere. Cioè, io, cioè una, Rita Pavone ha fatto un attacco, secondo me, stupido e anche sessista in fondo nei confronti di questa ragazzina. Però non rispondiamo con lo stesso tipo di attacco a Rita Pavone. Ecco, stiamo in politica. Sì, ecco, allora, i reazionari.
Allora, andiamo adesso sul reddito di cittadinanza, prima di salutarci Cremaschi, perché secondo i dati 300.000 domande accettate su 600.000, secondo altri...
No.
200 su 400.000.
Come fanno a saperlo che sono accettate?
Questo dico da quello che emerge, da, io che ne so, Cremaschi.
Ma secondo me questi, ecco, questo lo vedremo alla fine. Questo è, non lo so, cioè, come fanno a sapere quante sono le
però
domande
continuano
accettate?
Continuano gli approfondimenti su questa vicenda, anche ancora
ma è giusto. Ma io credo che il reddito di cittadinanza abbia un merito. Poi io sono molto critico su alcune misure, perché io dico che se si dà un, come è giusto, ritorno alla questione di prima, se si fa una legge sul salario minimo deve essere una legge che aumenta i salari e non li cala. Se si fa una legge sul reddito, cioè dare i soldi ai poveri, poi bisogna che i poveri questi soldi li prendano e non debbano rivolgersi all'ONU per averli, ecco, questo dico, dico in generale. Quindi,
cioè lei ha paura che questi soldi poi non arrivino?
Io ho paura che ci siano moltissime persone che alla fine che ne avrebbero bisogno e ne avrebbero diritto, ma che con tutte le quisquiglie burocratiche che ci sono messi dentro alla fine non lo prendano. Però voglio dire, questa sarà una cosa che vedremo tra qualche mese, in ogni caso dopo le elezioni, per non pensare troppo male, quindi dopo le elezioni europee. Credo che il merito positivo di questa legge è di far emergere i poveri, e questo sarà un grande il merito di questa legge, cioè di far emergere i poveri, che io spero che siano tantissimi a fare, cioè che i poveri tutti abbiano il coraggio di fare, perché ci sono tanti ancora che non sanno, eccetera, che sono demotivati, eccetera, che abbiano, cioè se posso fare un appello, dico presentatevi.
No, certo, è un vostro uffici. Diritto, è un vostro diritto.
E andate a riscuotere un vostro diritto. E poi verificheremo se questo diritto vi è stato dato o no, o se, come mi è capitato di dire altre volte, poi da un lato si dà una carezza e dall'altro si dà un pugno, e quindi poi questo diritto, perché come si sa questo governo è uno e bino, e fa contemporaneamente una cosa e il suo opposto, quasi su tutto, ecco.
Intanto ci sono le foto di questi caricatori, dei fucili, dei presunti attentatori, usiamo questa parola, in Nuova Zelanda, queste quattro persone, uno è un 28enne australiano, che hanno sparato circa 40 morti. Ci sono le foto dei caricatori e dei fucili con tutti i nomi della gente che ha sparato, poi non a musulmani, in realtà di immigrati, perché... cioè questi sparano a uno di colore solitamente, Luca Traini, perché c'è anche il suo nome, non è che è andato a sparare ai musulmani, è andato a sparare a persone di colore, potrebbero essere cattoliche, buddiste, musulmane, atee, o pastafariani, eccetera, eccetera. Comunque devo dire che questi caricatori tutti scritti con questo pennarello bianco mettono veramente un'inquietudine importante. Io non so se sia emulazione o... gente malata, vabbè, a parte la malattia di chi lo fa.
È la forma estrema del ritorno del fascismo, questa è la verità. È la forma, bisogna anche qui dire, è la forma estrema del ritorno del fascismo, perché il fascismo è da un lato sono appunto le idee reazionarie che girano, ma è anche, bisogna sempre dire, violenza, razzismo e tutte queste cose qua. E noi questo dimostra che voglio dire, abbiamo i talebani in casa nostra, e bisogna combatterli esattamente come si combatte l'ISIS. Questo è l'ISIS cristiano.
L'ISIS cristiano, dice Cremaschi.
Sì, assolutamente, è l'ISIS cristiano.
Dei suprematisti bianchi, però qui si parla di suprematisti bianchi.
È l'ISIS cristiano e bisogna combatterlo.
Ma ce l'abbiamo pure in Italia, Cremaschi.
Ma io spero che, è stato citato un italiano, io spero che non arriviamo lì. Come si sa, i brodi di cultura comincia adesso, che voglio dire, non credo che ci siamo ancora. ci sono ancora e voglio sperare che non ci siamo ancora, però diciamo che quando si continua ad alimentare il razzismo con l'odio verso i migranti, quando si parla di invasione quando non c'è nessuna di invasione, quando si parla, perché anche questo, si parla di rendere più facile la possibilità di sparare, perché anche questo è tutto collegato. Beh, prima o poi qualcuno prende sul serio queste cose.
Grazie a Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo, risentirci alla prossima.
Grazie a voi.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
Allora, caro Federico, sappi che sono d'accordo con te su ogni singola parola. Andiamo avanti, 334-9229-505. È una cosa tra me e Federico che ci ha scritto, non vi preoccupate. 334-9229-505. Vedo veramente un'invidia da parte dei più grandi. E guardate, io l'altro giorno camminavo lungo un marciapiede e ho visto dei bambini giocare a calcio, veramente sembra una scena un po' di altri tempi. Mi è venuta un po' di invidia, dato che dentro di me speravo quasi mi arrivasse una pallonata per poterli sgridare. E a quel punto mi sono reso conto di quello che stavo pensando. E mi sono detto, sto diventando come quegli adulti che guardavo da piccolo e dicevo, ma perché mi vengono a scocciare? Ma che starò facendo di male? Ma perché ce l'hanno con me? Allora, intanto ci mandano uno screenshot. Il cervello delle donne è più giovane di 3 anni di quello degli uomini. Ah, questo era per le ragazze, con il commento: ma ho conosciuto anche coppie dove gli uomini hanno rivelato capacità migliori. Lo so, capita, ma sono delle cose fatte un po' così. Non so neanche perché accadano. Allora, già ce l'abbiamo il nostro prossimo ospite. Allora, quell'audio lo mandiamo dopo. Grazie Donatella Geretto, al di là del vetro, che sta curando la parte tecnica. Oggi mattinata un po' particolare, con questo attentato nelle moschee. Preso un attentatore, un 28enne australiano. Tra l'altro, ci sono tantissimi video, prima li stavo vedendo, di questo che parlava dei musulmani, sono molti su YouTube, di quello che avrebbe voluto fare. Anche queste sono delle stragi annunciate, gente che rende pubbliche le cose con video su Facebook e nessuno che interviene. Diamo il buongiorno, perché so che è in viaggio, se non sbaglio verso Firenze, non credo, a trovare Renzi, ma ce lo facciamo dire da lui. Mario Dinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Sei verso Firenze, no? Stai andando?
Esattamente verso Firenze.
Oggi perché è una giornata molto importante, ecco, in un giorno in cui si parla di questa protesta, di questo sciopero, il Global Strike for the Future, oggi si riparlerà e si presenterà il reddito di maternità, che è la battaglia principale del Popolo della Famiglia, che per voi, Mario, è una proposta per il futuro del nostro, dell'Italia, quantomeno adesso del pianeta, non volevo esagerare.
Più che far nascere bambini, il futuro non so come rappresentarlo. Quindi sicuramente il reddito di maternità serve a far nascere bambini, parla di futuro, soprattutto cerca di evitare un futuro triste e desertificato, perché poi dopo, insomma, se vogliamo parlare di ambiente, ecco, questo è un tema molto interessante, perché leggevo qualche parlamentare americana molto nota, la Ocasio-Cortez.
Sì.
Che è arrivata a dire
che ha un po' di contraddizioni, comunque. Andiamo
un po' contraddittorio. Tra le cose ha detto anche che fare figli potrebbe inquinare il pianeta. Ecco, magari diciamo bene che il futuro del pianeta è affidato al fare figli. Insomma, questo è un dato che noi vogliamo sottolineare. E indubbiamente oggi la presentazione a Firenze del reddito di maternità, ieri sera fino a mezzanotte a Prato, è un giro d'Italia che continua, che vede davvero tante decine di migliaia di persone venire ai nostri tavolini a firmare questa proposta di legge, quindi vuol dire che c'è tanta gente che ha voglia di rivedere o nascere un'Italia a crescita non zero, diciamo, perché attualmente purtroppo il saldo tra nati e morti ogni anno è più drammaticamente a favore dei morti. Senti, questo vuol dire un'Italia che muore.
Senti Mario, no, hai parlato appunto di futuro, di giovani, te hai a che fare con dei giovani in famiglia e neanche pochi.
Forza.
E noi ne stavamo parlando anche prima, pensa, con Giorgio Cremaschi, che è una persona magari che politicamente sta molto lontano da te, ma notavamo un po' di invidia da parte degli adulti in generale nei confronti dei giovani. Non so se invidia del fatto che sono giovani, appunto. E tu che ne pensi? Di parte, ti è mai capitato, Mario?
Ma certo, l'invidia la provo moltissimo. Io ho la fortuna di potermi confrontare da troppo tempo con l'universo adolescenziale, studentesco, giovanile. Insomma, considero che io ho una figlia di 23 anni ormai, quindi ho potuto attraversare tutta la loro evoluzione. Sono molto invidioso della dimensione della conoscenza che è dentro le loro mani, che è la meraviglia eccezionale. Quando noi eravamo piccolini, per studiare e sapere dovevamo consultare quei tomi pesantissimi, le enciclopedie. Sì. Loro hanno tutto in uno smartphone ed è bellissima questa cosa, ma possono sapere tutto. Ho paura che qualche volta questo sia diventato una limitazione alla conoscenza, è il paradosso assoluto.
È un conto sapere, un conto apprendere.
È poter sapere e essere incuriositi, e invece poi ci si finisce a infognare magari in una dimensione per cui lo smartphone lo usi solo per il social network o il tuo massimo livello di conoscenza è consultare Wikipedia quando serve. Invece mi piacerebbe, ecco, e da questo non sono invidioso, ma vorrei trasmettere un po' di passione, avere dei giovani molto più appassionati di conoscenza rispetto a quello che stanno facendo attualmente. Insomma, mi piacerebbe vederli da questo punto di vista, coltivando l'invidia per le potenzialità che sono a loro messe a disposizione, vorrei vederle sfruttare al massimo livello possibile.
E questo è un bel messaggio, veramente un bel messaggio, perché poi adesso sembrerà una banalità, ma il futuro è veramente dei più giovani, dobbiamo stare per loro forza vicino e non criticarli. Ripeto, perché qui diciamo sempre, questi non fanno niente, stanno dalla mattina alla sera a giocare sui videogiochi, eccetera, eccetera. Poi una volta che si organizzano, fanno uno sciopero per il clima, iniziative, e vogliono soltanto saltare un giorno di scuola. E a sto punto, cioè veramente, mettetevi d'accordo, io non so più cosa dire, perché poi Mario, vedi, noi qui a Radio Cusano Campus ne ospitiamo tanti di ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro e siamo a contatto con questi giovani tra i 15, 16, 17 anni e sono molto meglio di come ce li raccontano. Di sicuro, Mario, sono meglio degli adulti che si passano le foto e i video di Giulia Sarti, tra onorevoli giornalisti, cioè, perché poi sono questi i pulpiti da quali arriva la predica.
Mi sono ritrovato ieri, dopo il convegno fatto a Prato, nella trasmissione televisiva di Paolo Del Debbio, a discutere di questa vicenda di Giulia Sarti, che ovviamente la questione del Giulia Sarti ha la sua rilevanza, ma relativa. Io vorrei sempre ricordare che nella vicenda Giulia Sarti la questione che rimane più problematica è che una persona che era membro della Commissione Antimafia, poi presidente della Commissione Giustizia, parlamentare della Repubblica, oltre a imbrogliare sui bonifici, e vabbè, quella la sappiamo ormai.
Quello è un problema interno.
Bene, però ha fatto questo. Oltre a prendersi, diciamo, un signore che da hacker gli doveva controllare una serie di cose, ha installato una serie di videocamere dentro l'abitazione per filmare chiunque passasse nella sua abitazione. Tra l'altro utilizzando soldi risparmiati, diciamo così, da quei famosi bonifici annullati al Movimento 5 Stelle. Ora, a me sembra che loro siano stati bravissimi a distrarci, mettendoci tutti a discutere delle forme di Giulia Sarti e di quanto sia sbagliato trasmettersele via WhatsApp, ma la questione centrale noi non la stiamo ancora affrontando.
No, allora però il tutto fatto sulla pelle di questa ragazza, perché...
mica lo so se è sulla pelle di questa ragazza. Questa ragazza ha il suo elemento, che non è una ragazza, ripeto, è deputato della Repubblica, prima membro della Commissione Antimafia, poi presidente della Commissione Giustizia, che ha fatto una denuncia completamente infondata.
Allora, questo è vero, Mario. Allora, Mario, su questo ha pienamente ragione. Nel senso,
non è una che passa per strada.
Abbiamo completamente perso di vista il motivo per il quale poi è venuta fuori tutta questa vicenda.
O hanno fatto perdere di vista? Che ricordiamoci sempre che dentro questa storia non c'è poca gente rilevante. C'è il portavoce del Presidente del Consiglio, tanto per dirne uno. Uno che sa orientarla un po' bene la comunicazione, perché è molto bravo fin dai tempi del Grande Fratello. Attenzione, amici, cioè, noi siamo qui adesso tutti a fare la stessa discussione perché il problema sembra essere i video trasmessi via WhatsApp. E ci siamo dimenticati che qui è stata installata nella casa della Presidente della Commissione Giustizia un sistema di videoregistrazione che, a insaputa di quelli che andavano a visitarla, li registrava. Tutto bene? È tutto a posto?
Beh,
non suscita nessun punto interrogativo? Con videocamere della grandezza di una moneta di 2 euro, questo ci viene comunicato, Perché questa cosa non è stata mai smentita.
Mettiamo Berlusconi, mettiamo l'avesse fatto Berlusconi, Mario.
Ma figuriamoci, l'avesse fatta qualsiasi maschio per firmare i suoi rapporti sessuali con le donne, ma sarebbe stato immediatamente impiccato in pubblica piazza. Invece noi stiamo adesso raccontando una Giulia Sarti eroina che deve salvarsi dall'espulsione nel Movimento 5 Stelle, perché lei ha detto chiaramente: attenti, perché se mi espellete io poi dico, perché questo è il passaggio che nessuno ha colto. Ma a un certo punto Giulia Sarti, di questa vicenda, dice: io non me ne vado manco per niente dal Movimento 5 Stelle, perché lei sa chi può coinvolgere dentro questa storia. E sono stati bravissimi, ripeto, perché sono bravi a manipolare la comunicazione di ciascuno di noi, a farci adesso trasformare tutta questa storia nella povera vittima Giulia Sarti di filmati che sono di 6 anni fa, che non hanno niente a che fare con le cose di cui si parlava 2017, 2018, 2019.
È chiaro il tuo pensiero.
Con molta evidenza al gioco della manipolazione. No,
Mario, ovviamente tu mi ci stai facendo pensare, perché tu sei un esperto di comunicazione, giornalista, abbastanza. Blogger. No, lo dico senza... Cioè,
ma ricordatevi che così. Qui sono più esperti e molto più esperti di me. Ricordatevi di come Rocco Casalino si vantava di gestire Enrico Mentana con un messaggio di WhatsApp. Si filmava mentre voleva far vedere come Mentana avrebbe immediatamente reagito eseguendo le informazioni e dando le notizie che lui gli trasmetteva via WhatsApp.
Allora Mario, intanto ti scrivono al 334-922-9505. Maria dice: ecco, il solito Adinolfi, alla fine la colpa è di Giulia Sarti. A me non sembra che Mario abbia detto che la colpa è di Giulia Sarti, però se vuoi rispondere...
Sono due vicende separate. Una cosa è, i video boccacceschi e le stupidaggini, e questa è una cosa ovviamente esecrabile, non devo dire ovvietà. È sbagliato filmare e trasmettersi filmati, tutto è ovvietà. Ma qual è la vicenda più grave di questa storia? Punto di domanda. Ci siamo totalmente dimenticati del focus di questa storia. Questa storia nasce da A, Giulia Sarti che fa i finti bonifici, B, che fa una finta denuncia per coprire la sua condizione, affermando esplicitamente per iscritto di essere stata indotta a fare questa finta denuncia dal portavoce del Presidente del Consiglio. Sì, con i soldi risparmiati dai finti bonifici installa nella propria abitazione un sistema di videosorveglianza e registrazione interna in tutte le camere, compresa la camera da letto, delle persone che vanno a trovarla dentro la casa. È questa una membro della commissione antimafia che conosce il famoso Bogdan, perché viene presentato dal sottosegretario attuale alla difesa, che diventa presidente di commissione giustizia, e che quando entra nell'occhio del ciclone a un certo punto dice: no, state buoni, io dal movimento non esco. E guardate un po', 2 giorni dopo siamo tutti a discutere la povera Giulia Sarti, di cui sono state trasmesse immagini nude del 2013. Non vi viene niente? Non vi viene neanche un punto di domanda?
Ma penso che adesso qualcuno se la stia facendo.
Forse qualcuno se lo comincerà a chiedere.
Qualche domanda. Ma noi vedi, Mario, poi ci fa piacere parlare con te proprio per questo, perché riesci a dare delle letture e delle vicende che ai molti sfuggono. Allora, prima di salutarci, Mario, velocemente, c'è questa grande polemica sul congresso delle famiglie di Verona. Ora io lascio perdere la storia del patrocinio, dello Stato, eccetera. Il popolo della famiglia non c'è. Ne sei contento o ne sei insoddisfatto? Perché
non ci siamo perché noi siamo contrari all'idea di consegnare alla Lega e a Salvini le istanze del movimento Pro Family e Pro Life. Molto banalmente, Verona è un'iniziativa sostanzialmente di partito, ci sono i ministri leghisti, Sboarina, Zaia. È la consegna delle istanze Pro Life a un movimento politico. Questo è un problema che il mondo cattolico ha da 100 anni, tende sempre un pezzo di mondo cattolico a salire sui carri dei vincitori, dai fascisti a Prodi, a Renzi, vi ricordate il fenomeno del cattocomunismo? Diciamo,
sì,
così,
sì, sì, lo ricordo.
Tutti vicino al PD, adesso alla Lega. Questo è un errore storico. Noi che siamo un movimento non di poche persone, come le piccole associazioncine che hanno organizzato Verona, noi siamo un movimento con 220.000 persone, non deleghiamo la nostra rappresentata a Salvini e alla Lega Nord, perché è un errore storico gravissimo schiacciare queste istanze in un'istanza di un partito che peraltro non le rappresenta, perché questa è l'altra cosa. La Lega fa tante chiacchiere, farà la sfilata a Verona, farà, diciamo, tutto il...
Però vuol dire che ancora porta voti, perdonami Mario, cioè, certo. Cioè uno un tempo pensava che ormai questi discorsi da Democrazia Cristiana, veramente qui sto sintetizzando, non portassero più voti, però vedo questa voce, cioè, mezzo governo leghista praticamente, ci andrà,
certo,
questo...
è la Lega, non è la mezzo, c'è tutta la Lega,
c'è tutta la Lega, quindi vuol dire che ancora
governatore della regione, sindaco della città, tre ministri
sposta ancora, cioè spostano ancora questi temi.
La Lega
temi.
Ha capito ovviamente questi temi sono temi determinanti, se ne vuole impadronire, alcuni del movimento Pro Life vogliono consegnarli alla Lega, come consegnarono alcuni popolari di Sturzo 100 anni fa a Mussolini, come poi si pensò di fidarsi di Prodi e di Renzi, adesso ci si fida della Lega. Poi fanno la legge di bilancio, mettono 30 miliardi di euro sul piatto e per la famiglia non c'è niente. Ci sono gli stessi provvedimenti identici dei governi Gentiloni e Renzi. Il tema è questo. Noi proprio abbiamo il reddito di maternità. Noi diciamo diamo 96.000 euro alle donne per far nascere più bambini e combattere la piaga dell'aborto, lì si faranno chiacchiere, perché poi Salvini è l'uomo più potente d'Italia e quando scrive la legge di bilancio per la famiglia non c'è niente.
Senti...
per cui il meccanismo è sempre questo, non si consegnano istanze fondamentali a un partito che le mette nel 15° capitolo, pur usandolo ovviamente a fini elettorali, perché siamo a 50 giorni, quando ci sarà il congresso si sarà a 50 giorni dalle elezioni e conviene, sì, fare una parata che serva a raccogliere.
Non vedo l'ora questa finiscano queste elezioni di ogni tipo.
Ovviamente
veramente
questi temi generano consenso, d'altronde 220.000 hanno votato pure noi su questi temi.
Ah, beh, certo.
Vuol dire che questi temi hanno capacità di aggregazione nella popolazione.
Veramente, speriamo finiscano queste elezioni una dietro l'altra.
Tanto
perché
ne comincerà subito un'altra.
Subito un'altra, dici, quella del governo, speriamo di no. Male.
Se vanno le politiche.
No, allora, no, ti prego.
Non mi dare
quest'altra brutta notizia.
Preparati che è peggio.
Allora, prima di salutarci, le dichiarazioni di Di Maio, che nei giorni scorsi da Giovanni Floris sulla 7, parlando sempre di questo congresso, ha detto: più che di destra sono degli sfigati, quella visione della donna sostanzialmente mero angelo del focolare non rappresenta niente della cultura del Movimento 5 Stelle. Però c'è la parte degli sfigati, cioè riferendosi ovviamente a quelli del congresso, ma alla loro visione della donna, che è una visione, non so neanche più come definirla, dice sono degli sfigati chi la pensa così.
Poi è interessante, insomma, sono quelli della vicenda Giulia Sarti, è abbastanza curioso, insomma. Di Maio, non lo so, insomma, Di Maio mi turba sempre meno perché vedo la sua difficoltà, evidentemente qualificare così anche dei colleghi di governo, perché la qualifica a questo punto la deve dare a un po' di ministri del suo governo, compreso Salvini, diciamo, mi sembra un'operazione, come dire, un po' ardita politicamente. Si governa insieme, lo fa facendo provvedimenti, quelli sì, da sfigati, come per esempio il varo della liberalizzazione della triptorelina per far cambiare sesso ai bambini di 10 anni. Fanno cose totalmente senza senso, propongono la droga libera, quella è roba da sfigati. Pensare che sia la moda, se si inseguono le mode, è quello forse che è l'elemento più da sfigato che si possa esistere. I temi centrali della famiglia sono centrali, veri. Raccontare che una donna che fa un figlio e sta a casa è una sfigata perché è l'angelo del focolare, fotografa perfettamente l'ennesimo leader di partito di un movimento, diciamo così, che non ama particolarmente fare figli, no? Perché Vincenzo Spadafora figli non ne ha, Luigi Di Maio figli non ne ha, insomma, mi sembra ci sia un po' una tendenza in una piccola cricca di Palazzo Chigi ad avere il, come dire, la cultura del children free. Ecco,
children free, mi piace.
Capisca Di Maio che questa cultura è la cultura che porta a morire il paese, e tacciare le donne che fanno figli e che noi vogliamo sostenere con il reddito di maternità, come sfigate, lo qualifica di per sé, non bisogna aggiungere nient'altro.
Grazie Mario, buon lavoro, buon viaggio on the road
buon
questi giorni.
Anche a voi, ciao.
Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
Ha citato lo Spinello Libero, il nostro Mario Adinolfi. Dico nostro perché ormai abbiamo un filo diretto con lui, spesso non siamo d'accordo, ma è una persona con la quale si può discutere e come avete sentito anche sulla questione Giulia Sarti riesce a dare delle letture importanti, delle letture differenti da quelle magari alle quali siamo abituati o abbiamo ascoltato negli ultimi giorni. Salvini è stato fermato dopo una riunione per fare un test antidroga, ma ormai si è arrivati anche a questo. E non, ovviamente durava troppi silenzi, noi abbiamo preso soltanto la parte in cui gli chiedono di farlo. L'esito, già ve lo dico, è assolutamente negativo, non aveva assunto né sostanze legate alla cannabis, cocaina, metanfetamina, MD, continuiamo così all'infinito, quindi era completamente pulito. Però sentite anche un po' il suo imbarazzo in questo audio quando gli chiedono di fare queste cose, perché lui è molto disponibile quando va in giro in mezzo alla gente. Si vedeva che magari gli dispiaceva di dire di no o tirarsi indietro. Alla fine, che era poi un momento di pausa per lui, si è prestato a questa cosa.
Allora, vediamo.
Buttiamola via.
No, appena acceso, con quello che costano, buttiamola via, dai.
Mi fa fare un tiro anche a me.
Ma no, ci possiamo fidare. Che schifo, dai, non ti conosco, mi fido di te, però.
Lei praticamente è assolutamente contro.
Posso andare a bermi il caffè?
Prego. Le posso fare questa domanda?
Il cagnolone ha fatto il suo,
lei.
Bello, io faccio il donatore di sangue.
Il test lo possiamo fare.
A chi?
A lei adesso, un test velocissimo, così perlomeno siamo sicurissimi.
Guarda, ti do il numero del centro Avis, dove dono sangue, sono assolutamente controllato.
Controllatissimo, perché siamo qua, ce l'abbiamo qua, ci togliamo il pensiero.
Di che cosa?
Ministro. Possiamo fare il test.
Ma puoi farmi i test che vuoi?
Facciamo il test.
Sono positivo alla pasta asciutta e al cioccolato, però mi sembra.
Eccessivo?
No, eccessivo.
30 secondi, guarda. 30 secondi facciamo il test, così perlomeno ci togliamo il pensiero.
L'Italia s'è destra.